Ok, Galati capitolo 3. Allora, pregate per Teresa che è ricoverata in ospedale, per questo lei non si è battezzata con suo figlio Angelo domenica. È accaduta una cosa un po' buffa ieri, io sono andato lì a trovarla e stavo lì parlando con lei per 10 minuti, poi vengono 2 infermieri che io non ho mai visto in tutta la mia vita e hanno detto a tutti gli ospiti che dovevano uscire dalla stanza, quindi siamo usciti e dopo che hanno finito poi Teresa è venuta da me e ha detto: quei 2 infermieri sono entrati, uno ha detto all'altro: quello è il pastore degli evangelisti. E l'altro signore ha detto: boh, io sto alla larga. Non so. Ma non ho mai visto questi 2 signori. Sono colleghi di Silvia, che abbiamo trovato. Silvia lavora in quel reparto anche. Dovunque vado il Signore mi manda le pecore, li trovo dappertutto. Comunque, Teresa sul 5° piano di medicina, se volete andare a trovarla. Ah, ecco, allora niente, gloria a Dio. Vedi? Carlo è sempre nel Umberto I, quindi voglio incoraggiarvi, fratello, non dimentichiamo Carlo, eh? È sempre là e lui ha tanta gioia quando viene qualche fratello lì, magari leggere la parola, pregare insieme, ok? Allora, Galati, capitolo 3. Prima voglio pregare. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua grazia, Signore. Abbiamo bisogno ogni giorno della tua grazia, della tua misericordia, della tua pace, Signore, che ci custodisce. Apri la nostra mente, Signore, insegnaci la tua parola, Signore. Che possiamo conoscerti meglio, possiamo conoscere quale sia la tua volontà per la nostra vita. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, 2 settimane fa abbiamo visto, nella prima parte di Galati, capitolo 3, cominciamo in versetto 16 un po' solo per rinnovare, per ricordarci dove ci siamo lasciati. Ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. La scrittura non dice alle discendenze, come se si trattasse di molte. Quindi la promessa che Dio ha fatto, che in te tutte le nazioni della terra saranno benedette, non era a tutto Israele, non erano tutte le discendenze di Abramo, ma come di una solo, alla tua discendenza, cioè Cristo. Paolo ci spiega chi è la promessa, che attraverso di te, Abramo, tutte le famiglie della terra saranno benedette, parlava di Gesù Cristo. Ora io dico questo, la legge venuta dopo 400 anni non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare la promessa. Quindi Paolo qui ci dichiara che il patto della grazia, la salvezza per fede, è venuto veramente 400 anni prima della legge. No? Noi tante volte noi pensiamo alla legge e 10 comandamenti, no? Allora, legge e 10 comandamenti viene prima di Gesù, prima del nuovo patto, ma in realtà viene dopo, perché il patto di fede Dio ha fatto con Abramo 400 anni prima. Quindi la salvezza per fede era una cosa stabilita prima della legge. E Paolo dichiara che un patto fatto dopo un altro non annulla quel primo patto. Quindi se tu fai un contratto e fai anche un altro contratto, non annulla quel primo contratto. Quello è sempre in forza. versetto 18, infatti se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa, or Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Quindi Abramo ha ereditato questa promessa non perché lui era bravo, non perché lui ha obbedito la legge, perché la legge non esisteva ancora, ma abbiamo già visto perché lui credette Dio. Unicamente per questo lui ha ereditato la promessa, e abbiamo parlato anche 2 settimane fa che anche per noi come credente noi ci appropriamo, ereditiamo le promesse di Dio unicamente per fede. Qualsiasi bisogno che hai nella tua vita, tu li devi appropriare per fede. Qualsiasi cosa. Hai bisogno di guarigione, hai bisogno di finanze, hai bisogno di un lavoro, hai bisogno della felicità, hai bisogno di un marito, una moglie, non so cosa avete bisogno, ma ogni cosa è per fede. Non perché tu sudi, devo sudare e così Dio sarà contento con me e così Dio dirà, poverino, guarda quanto ha sudato, lo do. No. Questa è una mentalità di nuovo la legge. Io devo adoperarmi per guadagnare qualcosa da Dio. Ma non funziona così. Abramo ha ricevuto la promessa per fede e anche noi riceviamo le promesse per fede. Allora, in versetto 19, Paolo fa una buona domanda che magari qualcuno di voi anche fa questa sera. Perché dunque fu data la legge? Allora, Craig, se la legge non serve a niente, perché Dio ha dato? Cioè, se questo primo patto era meglio, era anche 400 anni prima della legge, perché fu data la legge? Che punto ha? E Paolo ci spiega perché è stato dato. Essa fu aggiunta a causa della trasgressione. La legge è stata aggiunta perché l'uomo ha peccato e il male è entrato nel mondo. Finché forse è venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Quindi la legge è stata data a causa del peccato. L'uomo ha peccato. E in 1 Timoteo, capitolo 1, tenete sempre un dito in Galati. E qui Paolo, che ha fatto la scuola ministeriale, abbiamo già visto questo, ma Paolo qui parla con Timoteo perché nella chiesa di Efeso c'erano alcuni che usavano la legge in modo sbagliato, loro interpretavano la legge in modo errata, e Paolo in versetto 8 dice, ora noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente, quindi fa un gioco di parole. Sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto, ma per gli empi, i ribelli, per i malvagi, i peccatori, per i scellerati, per i profani, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapitori, per i falsi, per i spergiuri e per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina. Ok, torniamo in Galati, capitolo 3. Quindi la legge fu data a causa della trasgressione, peccato. La legge è per il peccatore. Finché fosse venuta, versetto 19, la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Chi era questa discendenza? La discendenza, abbiamo appena detto, la discendenza di Abramo? No, la discendenza di Abramo. Chi era? No? No. Il testo dice che Dio ha dato la legge finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Abbiamo appena detto. Chi è stata fatta la promessa, Abramo? Dammi un J. Ecco. Gesù è la discendenza. Quindi la legge fu data finché veniva Gesù, il Messia. Discendenza. E qui di nuovo Paolo, nell'ultima parte di questo versetto, parla di nuovo della legge. Essa fu promulgato dagli angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è un mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. Quindi cosa vuol dire qui Paolo? Che a causa del peccato la legge fu data per i ribelli, abbiamo letto per tutti quanti noi, finché è venuta il figlio della promessa che era Gesù Cristo. E qui Paolo parla del primo patto, esso fu promulgato dagli angeli per mano di un mediatore. Questo è il primo patto, in Esodo capitolo 3, 2, è scritto che l'angelo dell'Eterno è andato nella cosa che ardeva. Il cespuglio. Nel pruno. Ardente. L'angelo dell'Eterno ha portato la legge a Mosè. Quindi Mosè fu il mediatore. In versetto 20, ora il mediatore non è mediatore di una sola parte. Quindi Paolo dichiara qui che quando c'è un mediatore, di conseguenza devono essere due parti, no? Perché il mediatore cosa fa? Lui è una via di mezzo fra due parti. E infatti nel Vecchio Testamento la legge c'era l'uomo su una parte, no? E c'era Dio dall'altra parte. E Mosè era il mediatore. Anche quando Mosè è sceso in Esodo 20 dalla montagna con i 10 comandamenti, cosa hanno detto il popolo di Israele? Dio voleva parlare con tutti. Chi si ricorda questa storia? Dio voleva parlare con tutto il popolo, ma il popolo cosa ha detto a Mosè? Se non si ricorda, il popolo ha detto: tu parli con Dio per noi, no? Tu sarai l'intramezzo fra noi e Dio. Quindi nel Vecchio Testamento, nella legge di Dio, c'era Dio che ha dato la sua legge e lui ha detto: uomo, voi dovete camminare, abbiamo già visto, no? Chi sta seguendo questo studio, Dio ha detto: se voi mi ubbidete in ogni cosa, senza mancare neanche una, io vi benedirò. Quindi era un patto fatto fra Dio e fra l'uomo, e Mosè era il mediatore. Però la manutenzione di questo patto dipendeva da tutti e due parti. L'uomo doveva mantenere la sua parte e doveva ubbidire Dio, ogni comandamento. E poi Dio ha detto: io ti benedirò, io manterrò la mia parte, se tu ubbidisci tutti i miei comandamenti, io ti benedirò. E infatti così era la legge, ma nel nuovo patto è un po' diverso, perché, e vediamo nel Vangelo di Giovanni capitolo 1, tenete sempre un dito in Galati, versetto 17. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Quindi anche qui l'apostolo Giovanni dichiara che il mediatore della legge è stato Mosè, ma il mediatore della grazia e la verità è Gesù Cristo. E questa è la differenza fra il vecchio patto e il nuovo patto. Torniamo in Galati 3, che nel vecchio patto c'era uomo, c'era Dio e c'era Mosè come mediatore. Nel nuovo patto c'è sempre l'uomo, c'è sempre Dio, il mediatore chi è? Gesù Cristo. Secondo 1 Timoteo 2,5, c'è un mediatore fra l'uomo e Dio, l'uomo Gesù Cristo. E quindi nel nuovo patto Gesù chi è? Il mediatore, ma lui è anche qualcos'altro. Lui è Dio, ha detto benissimo Tino. Gesù è Dio. Quindi nel nuovo patto c'è uomo, c'è Dio e c'è Dio che è anche il mediatore. Dio è uno. E infatti Paolo fa questo confronto che nel vecchio patto ci voleva un mediatore e ci volevano due parti, ma nel nuovo patto Dio è uno. Dio non solo mantiene la sua parte del patto, ma lui dichiara: io manterrò anche la tua parte. Meno male, no? Nel Vecchio Testamento, vogliamo rivedere questo, c'era Dio che ci richiedeva di ubbidire tutti i comandamenti, no? Se voi ubbidirete tutti i comandamenti, io vi benedirò, no? Quindi, il successo di questo patto dipendeva su di noi, la nostra ubbidienza. Ma quanti di voi siete stati ubbidienti alla legge di Dio alla perfezione? Alzate le vostre mani. Nessuno. Siamo tutti stati mancanti nella nostra parte, no? E quindi Dio ha detto: io farò un nuovo patto, come voi siete incapaci di tenere la vostra parte dell'affare, io farò un super special che io manterrò tutte e due parti. E voi dovete solo credere. Voi dovete solo credere in quello che io ho fatto. Questa è l'unica cosa che deve fare. Credere. E così noi ereditiamo le benedizioni di Abramo. Tutte le cose appropriamo per fede in quello che Dio ha fatto per noi. E quindi Paolo in versetto 21 fa un'altra domanda. Paolo ha un po' questo sistema di scrivere, anche in Romani abbiamo visto. Lui fa le domande che fa la gente e poi gli risponde. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Quindi c'è una contraddizione fra queste due cose? No. No, se noi comprendiamo il loro scopo non c'è nessuna contraddizione. La legge ha la sua parte e la fede ha la sua. Continuando in versetto 21, perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Quindi Paolo dichiara che se era possibile che tu potevi salvarti attraverso la legge, allora questo sarebbe rimasto il piano, no? Questo sarebbe rimasto il piano A. Non c'era bisogno di un piano B, perché il piano A funziona. Però in versetto 21, Paolo fa una dichiarazione, non so se avete notato, che cosa non è capace la legge di darci? La vita. La legge non può darci la vita. E noi abbiamo bisogno della vita. La vita eterna. Tante persone, anche in Italia e in America, loro credono che saranno salvati perché sono stati bravi. Sono stati persone per bene, no? Hanno cresciuto la famiglia, sono andati in chiesa, hanno pregato, hanno fatto questo, quello e quell'altro. Ma un'obbedienza alla legge non può darti la vita eterna, solo il Figlio di Dio. Perché la legge, in Corinzi è scritto, la legge erano scritti su tavole di pietra, e abbiamo già visto in questo studio che la pietra è senza che cosa? Senza vita. Quindi una cosa senza vita non puoi dare la vita. Ma Paolo fa questa confronto con la legge che è stato scritto sulle pietre che non sono vivente, sul nuovo patto che lo Spirito Santo ha scritto sui nostri cuori. Quindi Dio disse: non solo mantengo la mia parte, ma io metterò il mio spirito dentro il tuo cuore e la mia potenza ti manterrà, ti porterà avanti. Quindi se la legge era capace di darci la vita eterna, allora Il piano della salvezza sarebbe stato secondo la legge. Dio avrebbe detto: voi obbedite la legge e sarete salvati. Ma non è stato così. Infatti, tornando in capitolo 2 di Galati, versetto 21, Paolo dichiara: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. Quindi Paolo qui dichiara: se noi eravamo capaci di salvarci da solo per l'ubbidienza alla legge, la morte di Cristo è stata per nulla. Non c'era bisogno che lui moriva. Se io potevo salvarmi, non c'era bisogno che lui veniva neanche sulla terra. Non c'era bisogno. E sarebbe molto triste se fosse così, che Cristo è morto in vano. Ha sofferto tantissimo per noi, ma non è stato così, non è stato in vano, perché noi non possiamo salvarci per la legge. Nessun uomo sarà salvato per mezzo della legge, ma siamo salvati per la nostra fede in Cristo. Allora, tornando in capitolo 3, in versetto 2 vediamo a quale scopo Dio ha dato la legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. E quindi questo è uno dei scopi della legge, di rinchiuderci tutti quanti nel peccato, nel senso di metterci tutti in una recinzione e dire: siete tutti peccatori, no? Questo è quello che vuol dire Paolo qui, che la scrittura rinchiude tutti noi, come è scritto in Romani capitolo 3 versetto 23, in versetto, quello della tenda dovremmo saperlo: tutti hanno peccato e sono venuti privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi la legge, per chi sta scrivendo i noti, ha tante caratteristiche, ma questi sono 10. La legge di Dio rivela il carattere, la santità e la giustizia di Dio. Quindi la legge di Dio ci fa capire quanto santo è Dio. La seconda cosa, la legge di Dio rivela a noi il standard che Dio pretende da noi. Non so se qualcuno ricorda quel versetto dove Gesù ha detto: siate perfetti come vostro Padre Celeste. Quanti di voi siete stati perfetti? Nessuno. Ma come? Gesù ha detto: siate perfetti. Io sono perfetto. Credete questo? Esatto, esatto, ha detto Gianni, giustissimo. Noi ci siamo rivestiti con la perfezione di Cristo per fede. Noi non possiamo noi stessi essere perfetti, siamo imperfetti. E il standard di Dio è la perfezione. Non dobbiamo prendere noi stessi in giro. Il standard di Dio è perfezione. La legge di Dio: tu devi essere perfetto ogni giorno per tutta la tua vita se vuoi salvarti senza Cristo. Perfezione, non solo perfezione in comportamento, ma nel Vangelo Gesù ha portato la legge anche ai nostri pensieri. Gesù ha detto: sta scritto, non commettere adulterio, ma io vi dico, se un uomo guarda una donna per appetirla, ha commesso già l'adulterio nel suo cuore. Voi conoscete questi versetti, no? Quindi Gesù ha detto che la legge di Dio non si applica solo a un comportamento esteriore, ma la legge di Dio anche quella che è dentro di te. Se tu odi una persona senza giusta causa, Gesù dice: tu hai commesso omicidio, no? E quindi la legge di Dio dimostra lo standard di Dio, la perfezione. Quanto dovremo arrivare se vogliamo andare in cielo senza Cristo? La terza cosa che rivela è la volontà di Dio. I 10 comandamenti: Dio non vuole che nessuno uccide, Dio non vuole che le persone commettano adulterio. Cioè, la legge di Dio rivela tanto riguardo la volontà di Dio per l'uomo. Adesso girate un secondo in Romani capitolo 7. Versetto 7, la quarta cosa che la legge rivela è la conoscenza del peccato. Che diremo dunque, che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Quindi la legge porta all'uomo la conoscenza di che cos'è peccato. Non solo la conoscenza del peccato, ma un'altra cosa che fa è la convinzione del peccato, di cui Marco ha parlato prima. Magari voi, ognuno di noi, abbiamo il nostro peccato preferito, no? Se io menziono il tuo peccato, ti tocca, no? Se magari tu hai un problema col sussurrare, e io dico, è un peccato di sussurrare, la Bibbia dice che chi sussurra non entrerà nel regno di cieli, tu, no? Subito, oh mio, no? Quindi la legge di Dio porta la conoscenza del peccato e anche la convinzione del peccato. In versetto 5, sempre di Romani 7, infatti mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mossi dalla legge operavano nelle nostre membra, portando frutti per la morte. Leggendo questi versetti uno potrebbe quasi capire che la legge è quella che promuove il peccato, ma non credo è quello che Paolo sta dicendo qui. La legge di Dio svela la natura peccaminosa che è dentro di noi. Vi do un esempio. Sabrina, non toccare quella sedia davanti a te. È vietato. Se tu tocchi quella sedia, andrai in punizione. No? Allora, che cosa immediatamente sorge nel suo cuore? Nei vostri cuori, no? Quando io dico, io sono il pastore, tu non devi fare così. Cosa sorge nel tuo cuore? Ma chi sei tu? No? Cosa? No? O siete santi, no? E voi non accade questo, no? Io dico, Vincenzo, non devi fare così. Magari lui sorride e dice, sì, pastore, ma nel suo cuore dice, come ti permette? Ma chi è quello? Ma chi credi di essere? No? Confessiamo, fratelli, è così o no? No? Non è che la legge promuove il peccato, ma ci fa vedere veramente come siamo animali, no? Anche a me a volte magari qualcuno mi dice, tu non devi camminare qua, no? Subito sorge quella natura peccaminosa, ribelle. Ma chi sei? Io vado dove voglio, no? E poi dopo dico, mamma mia, ma c'è quella bestia proprio. Terribile, no? Avete scoperto questo? E quindi la legge svela veramente quanto è radicato nella nostra carne questa natura peccaminosa. In versetto 13 la legge dimostra quanto è malvagio il peccato. Cominciamo in versetto 12. Così la legge è certamente santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Quindi la legge di Dio è giusto, non c'è niente di sbagliato con la legge. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me. Così non sia, anzi il peccato mi è diventato morte, affinché appaia che il peccato produce in me la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. E quindi un po' diciamo, se non avete capito, non è facile. Anche Pietro ha riconosciuto che quello che Paolo ha scritto a volte non è facile capire. Però anche qui questo stesso principio è la legge che dimostra veramente quanto è malvagio quella natura di Adamo che è dentro di noi. Quanto è proprio marcio fino in fondo, no? E infatti più avanti in questo capitolo Paolo dice: io riconosco che in me, cioè nella mia carne, non dimora nessun bene, no? La psicologia moderna cosa ci insegna? Deve amare te stesso, deve dire che sei buono, non sei così cattivo. Ma la Bibbia dice che tu sei marcio fino al cuore, il vecchio uomo. Quello che è buono in noi il Signore ce l'ha dato. Paolo dice: io riconosco che nella mia carne non dimora neanche un bene, nessun bene. E la legge di Dio è quella che ci fa comprendere questo. Quanto veramente è malvagio quella natura peccaminosa dentro di noi che ci ha dato il bis nono Adamo. È terribile. E c'è solo una soluzione. Abbiamo visto Angelo e Jenny. Qual è la soluzione? Alla carne. La morte. Deve morire. Deve essere iniettato. E quindi la legge ci rivela quanto è malvagio il peccato, ci condanna, no? La legge dice: non fare questo, se l'abbiamo fatto siamo condannati. La legge dice: tu sei condannato. La legge dice: siete tutti peccatori. E se voi non avete ricevuto Gesù Cristo come Salvatore personale, voi andrete all'inferno e sarete eternamente separati da Dio. Gesù ha detto: chi crede in me non sarà condannato. Voi conoscete questo versetto nel Vangelo di Giovanni. Chi crede in me non sarà condannato. Ma chi non crede in me non dice sarà condannato, è già condannato. Le persone nel mondo che non hanno Cristo come Salvatore sono già condannate. Quindi la legge di Dio ci condanna, dice: non c'è speranza per te, Craig. E ha avuto questo effetto in me. Quando io ho letto i Vangeli per la prima volta, ho detto: mamma mia, ma non c'è proprio speranza per me. Gesù ha detto: se guardo una bella ragazza e lo concupisco, sono fritto. Se mi arrabbio con un altro, fritto. E allora meglio fumare un spinello poi alla fine, no? Ma poi ho scoperto che Gesù è venuto per salvarmi, per perdonarmi. Lui è venuto per essere la barca che mi porterà in cielo. Se io per fede lo accetto e accetto questo dono meraviglioso che Lui mi offre gratuitamente, la salvezza per grazia. La grazia che cos'è? Abbiamo già parlato, no? Tu sei condannato, Gianni ha ammazzato 10 persone e lui si trova nel carcere, qui non c'è la pena di morte, ma facciamo finta che lui si trova nello stato di Texas, lo stato di George Bush, dove c'è la pena di morte. Ha ammazzato 5 persone, lui è condannato di essere messo nella sedia elettrica e essere fulminato con 50.000 volts, no? Lui è condannato. Ma poi un giorno George Bush, chi è governatore, magari c'è tanto sole quel giorno, lui di buon umore, e dice: sai, voglio fare la grazia. Voglio fare la grazia a Gianni. Non so perché, lui non la merita. ma dalla bontà del mio cuore. Come mi sento estremamente felice oggi, io farò la grazia. Allora Gianni non ha fatto niente per meritare quella grazia, no? È stata solo la bontà del governatore che ha deciso, gratuitamente io lo perdonerò. E così è anche per noi. La grazia di Dio è questo. Siamo stati perdonati, Dio ci offre la vita eterna e tocca a noi di o riceverlo per fede o di respingerlo e dire mi arrangerò da solo, Dio. Non ho bisogno di te, non ho bisogno di tuo figlio e non ho bisogno della tua salvezza. Allora, in versetto 24 di capitolo 7 in Romani, la legge rivela il nostro bisogno per un salvatore. Paolo fa tutto questo discorso, penso che voi sapete quello che io vorrei fare non lo faccio, quello che non voglio fare lo faccio. Conoscete questi passi, no? Cioè in pratica quello che non voglio fare, le cose brutte, li faccio. Le cose buone che vorrei farle, quelle non li faccio. E quindi lui arriva a questa conclusione in versetto 24. O miserabile uomo che sono! Chi mi libererà da questo corpo di morte? E quindi la legge ci porta a questo, alla fine della corda, no? Avete questo detto in italiano? Quando uno arriva alla fine della corda, non c'è. Quando uno arriva che non c'è più nessuna speranza. In America si dice così, quando uno è appeso su una corda, finché arriva alla fine della corda c'è sempre salvezza, no? Ma quando arriva alla fine non c'è più salvezza. E quindi in un certo senso Paolo è arrivato alla fine della corda. E dice, uomo miserabile che sono, chi mi libererà da questo principio di peccato che è ben radicato nella mia carne? Quindi la legge di Dio ci porta proprio a questa riconoscenza del bisogno di un salvatore. Realizziamo che io sono alla fine della corda e non posso salvarmi, ho bisogno di un salvatore. E quindi lui conclude in versetto 25, io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Quindi dice che grazie a Dio Gesù è la risposta, è l'unico che può salvarmi. Quindi la legge ci porta a vedere il nostro bisogno, no? Per esempio, se facciamo finta che siamo su un aereo, io sono l'hostess, o come viene chiamato l'uomo hostess? Il steward. Esatto, come in inglese. E voi siete tutti nell'aereo, no? Un aereo molto grande e largo, vedete, qui c'è la cosa del nostro aereo. E dico, allora, io ho un dono meraviglioso per voi, una paracaduta. Questa paracaduta ti darà pace, tranquillità. Quanto volete una paracaduta, no? Paracadute. Una paracadute. Ok. Ma se è maschile deve essere paracaduto. Ok. La vostra lingua è senza logica. Però diciamo che stiamo volando tranquilli, il cielo è azzurro, tutto bello. Dico, volete strappare un paracaduta? Una paracadute che pesa 25 kg, che è scomodo, che dovete strapparlo addosso, che dovete viaggiare per 10 ore con quella paracadute? Quanto di voi siete disposti a ricevere questa paracadute? Nessuno, no?
Tu dici, ma perché ho bisogno di mettere quella paracadute? Io voglio fare videogiochi, non posso vedere il film se quello davanti c'è la paracadute, no? Ma se io dico, guarda che la benzina è finita nell'aereo, e fra 5 minuti noi ci precederemo contro una montagna, quanti di voi sarete disposti ad avere una paracadute? Va bene, Silvana, basta con la lezione italiana per questa sera. Mi avete compreso, no? Ok, mi fai perdere il filo adesso. Quanti di voi in questa situazione accetterebbe questa paracadute? Tutti, no? Perché? Perché? Che cosa cambia? Voi vedete l'esigenza del bisogno di una paracadute, no? E quindi è la legge di Dio che ci porta di capire che la benzina è finita e che in questa vita stiamo per precipitare contro una montagna senza Cristo, che siamo già condannati. Non saremo condannati, già sopra di noi c'è la sentenza. Sei condannato, già. E la grazia di Dio, questo dono della salvezza che il Signore ci offre, che ci libera da questa condanna e che ci dà la vita eterna. Allora, l'ultima cosa che fa la legge, torniamo in Galati 3, versetto 23. Ora, prima che venisse la legge, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. Quindi quelli nel Vecchio Testamento erano rinchiusi nella legge finché veniva Gesù Cristo. Così la legge è stato nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Quindi l'ultimo compito della legge è di portarci al Salvatore. Quindi, se avete scritto tutte queste cose, avete compreso il scopo della legge adesso? La legge non è mai stata data per salvare l'uomo. E purtroppo la maggior parte della gente nel mondo, loro credono questo, no? Se io obbedisco i 10 comandamenti sarò salvato. Ma non è così, secondo la parola di Dio. Se fosse così, Cristo è morto invano. Se uno poteva salvarsi solo essendo una persona per bene, non c'era bisogno che Gesù veniva e moriva quella morte scrusciante e terribile. Ma c'era bisogno. E perciò lui è venuto. Quindi la legge è stato nostro precettore. Voi comprendete precettore che cos'è? Era un maggiordome che custodiva un bambino finché lui arrivava all'età di un adulto. Arrivato all'età di adulto non aveva più bisogno di precettore perché era un uomo. E Paolo dichiara che la legge nella nostra vita ha anche questo compito. Il suo compito è di portarci al Salvatore. E quando abbiamo ricevuto il Salvatore, allora non c'è più bisogno della legge. Perciò voi non siete sotto la legge, come credenti. Noi non siamo sotto fai questo, fai quello, fai quell'altro. Un credente nato di nuovo deve ubbidire allo Spirito Santo, no? Mi piace quello che ha detto un fratello tanti anni fa. Lui ha detto: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua anima, e poi fai tutto quello che vuoi. Avete compreso cosa vuol dire? Perché se tu ami Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua mente e tutta la tua anima, tu farai la volontà di Dio, no? Non fai tutto quello che vuoi nel senso che vuoi fare le cose cattive. Perché se tu ami il Signore, il tuo desiderio non è di fare le cose brutte, ma di fare la sua volontà. In versetto 25, ma venuta la fede non siamo più sotto un precettore. Quindi Abbiamo già visto in Primo Timoteo capitolo 1 che la legge di Dio non è per il giusto e noi siamo giusti in Cristo. La legge di Dio è per gli omicidi, per i peccatori, per i fornicatori, per gli omosessuali, eccetera. E spero che nessuno di voi siate queste cose. Perché voi tutti, versetto 26, siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi non siamo figli di Dio perché siamo andati al culto mercoledì sera, non siamo figli di Dio perché abbiamo dato soldi ai poveri, siamo figli di Dio per mezzo della fede. Solo per questo. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Quindi anche Angelo e Jenny che si sono battezzati, la sepoltura del vecchio uomo, la vita della carne, e quando sono uscite dall'acqua la figura della resurrezione di Cristo, novità di vita, no? Vi siete rivestiti di Cristo. E Paolo anche in questo libro di Galati dice, non sono io più che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo, vivo per la fede nel Figlio di Dio. Quindi è Cristo, ci siamo rivestiti di Cristo e Cristo desidera vivere la sua vita attraverso di noi. E qui entra la nostra volontà. Se vogliamo arrendere, che Lui guida. Mi sembra che Alice anche ha fatto questo paragone, se vogliamo lasciare che il Signore guida la macchina o se vogliamo guidarlo noi, ma se guidiamo noi andrà male. Versetto 28, non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Perché Paolo ha detto queste cose? È buono ricordare sempre che questa è una chiesa di gentili, no? E abbiamo visto all'inizio, erano tratti dei ebrei, ha detto, voi dovete circoncidervi per essere santi e consacrati a Dio. E io credo che lo Spirito Santo ha ispirato Paolo a scrivere queste cose per dire ai Galati, guarda che in Cristo siete uguali. Dio non ha figli di seconda classe. No? Anche le sorelle, né femmine né maschio. Anche un schiavo che è un figlio di Dio non è di meno valore di un uomo ricco che è un figlio di Dio. E quindi Paolo voleva assicurarli e assicurare anche noi. Se tu sei un Cristo, sei un figlio di Dio, tu sei a parità con tutti gli altri. Anche nella nostra comunità, io sono il pastore, sono un anziano in questa chiesa, ma davanti a Dio non ho mica un valore sopra di voi, le mie preghiere non sono udite più di voi. Cioè nella Bibbia non c'è questa gerarchia come si trova in un'altra chiesa qui in Italia, che c'è un sacerdozio, che loro sono il mediatore fra i laici e Dio, no? Loro sono una via di mezzo fra la gente e fra il Signore. Ma biblicamente non è così. Siamo tutti sacerdoti davanti a Dio. Ognuno di noi offriamo i nostri sacrifici al Signore personalmente. E anche qui Paolo dice, non c'è giudeo, non greco, né schiavo, né libero, né maschio e femmina. Siete tutti uno in Cristo Gesù. C'era una preghiera che facevano i farisei ai tempi di Gesù e di Paolo, e questa preghiera era molto dimostrava il loro orgoglio spirituale nel fatto che erano discendenti di Abramo. E questa preghiera andava così: Dio, ti ringrazio che non sono nato né gentile né schiavo e né femmina. Questa era la preghiera che loro facevano ogni giorno. Ti ringrazio che io non sono queste tre cose. E Paolo, la dichiarazione che fa qui è rivoluzionario. Invece i maschi, i femmini, i schiavi, i liberi, i gentili, che per un ebreo solo di toccare un gentile era impuro. Lui doveva andare a casa, spogliarsi, lavarsi e non doveva, era impuro per un periodo di tempo. Non poteva andare in tempio a pregare perché ha toccato un gentile. Ma Paolo qui dichiara: in Cristo siete tutti figli di Dio uguale. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Quindi voi tutti siete eredi di Dio. Pensate un po' su questo, no? La prossima volta che tu sei geloso di una persona in questo mondo perché hanno un Ferrari, ravvediti, perché tu sei un erede di Dio. Vi ho raccontato tante volte quella mia testimonianza quando ero partito per le missioni, no? Avete tutti sentito le mie storie magari 50.000 volte, no? Che io ero geloso di quelle persone, di questi ragazzi della mia età che avevano tante cose materiali e io ho abbandonato tutto per la missione. Quando sono tornato nel complesso lì missionaria, il Signore mi ha portato quel versetto in Salmo 37: non siate invidiosi dell'operatore di iniquità, perché presto saranno falciati come l'erba. E il Signore mi ha parlato in quel momento e ha detto: Craig, tu regnerai con me per l'eternità. Pensate un po' su questo. Tu regnerai con me sull'universo. Paolo in Corinzi dice che noi giudicheremo gli angeli. Pensate un po'. Noi? Cioè noi con Dio giudicheremo gli angeli. E noi tante volte siamo gelosi di una persona che magari ha qualche macchina luccicante, ha qualche diamante, ha una casa bella, no? Anche quando vado a prendere i miei figli a volte, vedo che vengono tutti i genitori, e sai, ci sono quelli ricchi, quelli benestanti, e si mettono proprio in mostra, no? Perché nel mondo c'è questa mentalità che deve mettere in mostra tutta la tua ricchezza, perché altrimenti che vantaggio ha, no? Se non la metti in mostra e far vedere tutti, che vantaggio ha, no? Però io guardo quelle persone e dentro di me dico: mamma mia, come sono vuoti. Cioè loro trovano, come si dice, cioè il loro vanto è quella macchina di ferro. Avete compreso cosa voglio dire? Il loro vanto nella vita è che hanno quella macchina di ferro, no? Il nostro vanto è che noi andiamo in Kosovo a portare la buona notizia ai poveri, magari. Io mi piace molto più questo vanto, no? Perché è un vanto che durerà un'eternità. Io dico: mamma mia, poverini, loro credono che quella cosa gli darà felicità, quando io so che non è così. Solo Gesù può dare la felicità. E quindi noi siamo erede per fede. E anche nel tuo cammino cristiano, ogni cosa che tu vuoi appropriare è per fede. Tu devi solo dire: Signore, ti ringrazio. Io accetto le tue benedizioni nella mia vita. E anche mi è piaciuto quello che ha detto Alice. Cioè in Cristo noi abbiamo la benedizione. L'abbiamo già, dobbiamo solo credere che l'abbiamo, no? Abbiamo la benedizione di Dio sulla nostra vita. Tante volte noi pensiamo che Dio sta lì, sai, pronto a spararci. Ma non è così. Se noi abbiamo ricevuto Cristo, la benedizione di Abramo è su di noi. Noi dobbiamo solo dire sì e grazie. Amen. Invece tante volte brontoliamo, dovremmo dire grazie. Signore, che la tua benedizione è sulla mia vita. Amen. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo dirti grazie questa sera. che in Cristo abbiamo questa benedizione, Signore. Io prego per me stesso e prego per i miei fratelli che ogni giorno possiamo avere più fede, che possiamo credere per cose maggiori, che possiamo credere che la Tua benedizione si spanderà sempre più forte nella nostra vita. Padre, io credo che Tu è il Tuo piacere di darci il regno. Non è il Tuo dispiacere, è il Tuo piacere. E Padre, prego veramente che Tu liberi la nostra mente, Signore, di tutte le bugie di Satana, che Tu in qualche modo ce l'hai con noi, o vuoi trattenere le Tue benedizioni da noi. Aiutaci, Signore, di avere una chiarezza anche nel modo in cui noi Ti vediamo. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica.